Radio Onda Rossa, martedì 9 aprile, ben sintonizzate, questa è Note Cose Città. Sì. 0649 1750, www.ondarossa.il sito, vi ricordo sempre la campagna di radio abbonamento, dai dai dai. Ciao Fabietto!
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Vale.
Ho toccato una corda, ma sai che non dovevo toccare, Fabietto.
Con sì, Fabietto?
Con Fabietto. No, no. Tu li chiamano Alessandro, io ti chiamo Fabietto. Senti, un favore, se la vuoi smettere, portate l'ombrello nuovo in giro. Tanto non piove, inizia a piovere domani. Perché io mi vergogno andare in giro con uno che fa 40 gradi e c'ha l'ombrello di Hello Kitty.
Beh, è carino.
È molto carino, fa, però lo devi usare quando piove. Ho capito che lo vuoi sfoggiare al mondo, però insomma, aspetta un secondo, dai. Sapevo la passione per il Giappone, però non pensavo a Hello Kitty.
Un po' tutto quello che capita. Cose. A parte Hello Kitty, che è giapponese, siamo certi?
Mi pare di sì.
C'ho il dubbio.
Hai dato da mangiare il Tamagotchi?
Certo.
Tu ricordi il Tamagotchi?
Assolutamente. Ce l'ho ancora.
Ma se troverà ancora a comprare?
Forse su eBay sì.
Sì, eh.
Certamente.
Grande,
ce l'ha avuto mezzo mondo, quindi.
Bellissimo il Tamagotchi. Vabbè. Vabbè, dove andiamo, dai? Non ti allontanare.
Andiamo in. Oh, sto qua davanti. No, non mi sono allontanato.
Appena ti allontani ti castigo.
Ok. Andiamo in un sacco di concerti, in 10 concerti, 10 diversi concerti, perché abbiamo scelto di farvi ascoltare, di dedicare la puntata, diciamo così, ai live album, ai dischi dal vivo. Ne abbiamo scelti 10, non sono i 10 più belli, sono certamente 10 belli almeno per noi, ma non abbiamo fatto classifiche, non abbiamo cercato i più votati,
senza
i più amati.
Umile.
No, umile. La verità c'è che su tutti i 10 grandi dischi, 10 grandi canzoni, però. Senza pretesa di fare chissà quale classifica.
Senza superlativi.
No, anche quelli superlativi.
Vabbè, allora come
però,
dici?
Però, non lo so,
vabbè,
insomma, allora,
vabbè,
abbiamo 110 dischi al vivo, dai.
Allora, senti, io partirei con un gruppo USA, American Boy, da Atlanta.
Ero convinto, pensa, stavo per cominciare io, pensa.
No, okay. No, comincio io, tu finisci.
Sì, c'hai ragione.
Tu finisci, che volevi? Ah, volevi passare già alla seconda canzone?
Sì.
Ma volevi proprio snobbare così?
In buona fede però.
Vabbè, aspetta che partiamo sulla la seconda traccia di questo The Road from Memphis. Tra l'altro l'abbiamo detto che la sigla è The Booker T. Jones.
Sì, sì, una volta che abbiamo passato Booker T, l'abbiamo detto. Comunque Booker T. Jones, sì. Il disco si chiama Road to Memphis, è un gran disco, al di là che ci ha regalato la sigla, ma è proprio bello tutto il disco.
Però stiamo a chiacchierare troppo,
sì,
e poco sulla puntata. Allora, iniziamo con questo gruppo da Atlanta, loro si chiamano i Black Lips, loro sono un gruppo di ispirazione, diciamo, punk garage. Nel 2007 vanno in Messico, vanno a Tijuana in un locale ad esibirsi e la registrazione di quella notte è messa su un CD dal titolo Los Valientes del Mondo Nuevo. È magnifica per diversi motivi. Intanto perché il gruppo si esprime veramente al massimo del loro livello, c'è una potenza, un'energia incredibile. E poi ha una particolarità, secondo me, non da poco, che è l'album riflette in maniera assolutamente egregia la situazione che probabilmente si era creata quella sera. Sentirete che il pubblico è proprio parte integrante della musica, delle esibizioni live, già a partire dalla traccia che abbiamo scelto, che è proprio quella che apre il disco. Dura poco più di 3 minuti, si chiama MIA, però in realtà la maggior parte di questa traccia
mia,
però siccome sono americani.
Vabbè,
sarà
te volevo rovinare il lavoro,
non
fatto con la pronuncia,
che immaginavo ero già pronto, infatti hai visto la risposta subito e mi hai fatto perdere il filo. E comunque questo primo minuto è appunto la presentazione del gruppo fatta da questo speaker che in spagnolo li presenta, si sente già il pubblico che inizia a rumoreggiare e poi lo accompagna con un oh, quello che presumibilmente fanno un coro di stadio,
come?
Oh, no? Aspettando, immagino io, il pubblico, su... il gruppo che salga sul palcoscenico. E poi durante il live si sentono, a parte le urla, stanno tutti ubriachi, non li vediamo, ma è facile immaginarlo. E si sentono i rumori di bottiglie rotte addosso al muro, qualcuno dice anche addosso agli strumenti musicali. E quindi Tijuana si conferma una delle mie mete a cui voglio andare nella vita. Cioè i racconti di Manu Chao, che già me l'avevano fatta pensare come un bel posto. Dopo questo live direi che non ho nessun dubbio. Prossimo fine settimana me lo faccio a Tijuana. Black Lips, M.I.A.
Una cosa che fanno allora così. Sto cantando, abriendo mañana para maná, abriendo mañana para maná. Gracias a Valentina por haber venido. Pista número uno del calor, la que fue de Atlanta, Georgia, luchará de donde se despedía sin límite de tiempo. En esta esquina, la esquina ruda, la Black Lives.
Continuano le urla del pubblico, che bomba, eh?
Abbastanza.
Oh, mazza, abbastanza. Che entusiasmo.
Sì, dai, volevo sminuirti.
Vabbè, vabbè.
Tanti
auguri.
Grazie.
Veramente? Oggi?
Oggi. Vabbè, bello. Però non è bisogno di renderlo pubblico.
Pensavo meno, però.
Vabbè.
Scusa, vai.
Però, vuoi mettere? No?
Sì, sì, sì. Okay. Vabbè.
Dicevo che tanti dischi live prima di entrare nella discografia ufficiale di una band sono stati, questo è capitato spesso, oggetti del desiderio dei fans, di tanti fans di diversi gruppi e artisti, insomma. È il caso del disco che stiamo per ascoltare, che per tanti anni è stato un bootleg, oggetto del desiderio, sogno di tanti fan. Il nome del bootleg, poi è diventato il nome del disco ufficiale, è For Sale, Live at Maxwell. È una registrazione fatta nel 1986 di un concerto dei Replacements, la band capitanata da Paul Westenberg, e registrato appunto nell'86 in un locale diventato mitico per gli amanti del rock, dell'hardcore più che del rock, un locale di Hoboken nel New Jersey. Come dicevo, questo bootleg che è finalmente diventato un disco a tutti gli effetti della discografia ufficiale dei Replacement, anche se non esistono più come gruppo, sono sciolti ormai da tanti anni, e questo è stato possibile grazie alla Rhino Records, che è un'etichetta specializzata proprio in retrospettive, in ristampe,
sta a Montesacro,
e riedizioni di opere musicali. E personalmente, da quando è uscito, è un disco che ho consumato ed è secondo me tra le uscite più belle degli ultimi anni. Parlo sempre di ristampe e dintorni. In quella sera dell'86 i quattro di Minneapolis erano nella loro formazione originaria ed erano soprattutto al top della loro forma, erano in forma davvero stellare e avanti per i loro tempi.
Popolo,
erano troppo
avanti popolo
per i tempi, troppo elettrici per essere hardcore, ma nello stesso tempo troppo aggressivi per essere considerati dei semplici tra virgolette rocker. In qualche modo erano grunge prima ancora che il grunge avesse un nome che esistesse, e i testi di Westenberg raccontavano problemi, denunciavano problemi generazionali, ma non cedevano mai al nichilismo, anzi avevano un piglio, come dire, proletario, li avvicinava allo spirito originario del punk, o forse del rock tutto, schietto, teppista, qualcosa che viene dalla strada e che in qualche modo la strada torna. La set list, per chi ama e conosce il gruppo, è impressionante: Color Me Impressed, Hold My Life, I Will Dare, Favorite Thing, Can't Hardly Wait, Bastard of Young, Unswearing Machine, Fuck School, poi un omaggio a Kiss con Black Diamond, un omaggio a John Lennon con una versione sguagliatissima e bellissima di Nowhere Man, e poi Westenberg poi la riutilizzerà in un'altra versione nella colonna sonora del film I'm Sam di Sean Penn, dedicata in qualche modo ai Beatles. Tra le 29 tracce che compongono la scaletta di quella sera abbiamo scelto Unsatisfied, e un urlo liberatorio che sembra anticipare il Kurt Cobain che arriverà come un tornado poco dopo. E è un pezzo in cui la frustrazione viene amplificata invece che sfogata, e sentirete il pubblico che si sgola per la frase chiave del pezzo, quella che descrive meglio di un trattato sociologico in che cosa consiste la fame di vita che viene chiamata adolescenza. E I'm so unsatisfied, sono così insoddisfatto. Replacement. Satisfied.
Unsatisfied, loro erano The Replacement. Allora, abbiamo fatto una partenza.
Gran gruppo.
Molto.
Gran gruppo.
Molto un gran gruppo. Abbiamo fatto una partenza, dicevo, in piccoli locali praticamente. Quindi adesso è ora di passare invece ai grandi concertoni, quelli proprio dello stadio con un milione di persone. Tipo, esiste uno stadio con un milione di persone?
Non credo
manco. Peccato però. Però se esistesse uno stadio con un milione di persone, sicuramente chi non avrebbe avuto problemi a riempirlo e a farli impazzire uno per uno sarebbero stati gli AC/DC. Era il 13 ottobre 1978, esce If You Want Blood, You've Got It degli AC/DC, primo e unico live purtroppo con Bon Scott alla voce. Seguirà poi l'album in studio Highway to Hell, ultimo album in studio questa volta, proprio perché poi Bon Scott morì di lì a poco. Allora, il disco è eccezionale perché trasmette veramente bene l'atmosfera live degli AC/DC, un gruppo che dal vivo dava senza dubbio il massimo delle loro capacità. La registrazione è fatta molto bene, è proprio a dimostrazione di quanto loro ci tenessero a pubblicizzare o comunque a far capire e quanto belli e coinvolgenti fossero i loro live. Anche il messaggio,
anche poi la chiave è tutte le messaggini, chi sono gli ingegneri del suono, restituire la dimensione live. Spesso
sì che qui esce
grandi
una
gruppi
bomba,
hanno bucato perché dischi che poi non sono un granché, insomma.
E qui si sente invece proprio il pubblico, è mantenuto molto alto il livello, diciamo, dei rumori di fondo, quindi le urla. Nella traccia che abbiamo scelto, che è quella che poi uscì come singolo per anticipare il disco, si chiama Ola Lotharosis, e tutta questa storia esce proprio alla grande. Il disco in realtà non è tratto da una data soltanto, le 10 canzoni sono tratte da più concerti durante quella tournée, ma insomma sposta poco perché è veramente uno spettacolo. AC/DC, Ola Lotharosis.
Here's the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. We'll be right back.
If you want blood, boom, you've got it. Voilà la Rosy, AC/DC. Che rimpianto che ce l'ho mai visti.
Neanche l'ho mai visto in vivo.
Che tragedia.
Comunque, vabbè, l'avrete capito. Sarà una puntata questa molto, molto, molto rock. E la dimensione poi del disco live aiuta molto questa. Ci ha aiutato molto a orientarci verso questo genere.
A bruciapelo, dai, il live tuo che ti ricordi meglio.
In che senso?
Non è il più bello, il tuo live che hai visto.
Un concerto che ho visto e mi ricordo.
Quello che ti ricordi meglio, vai,
Waits.
A
volo. Anzi, The Waits è la prima volta che l'ho visto.
Anche lui mi ha detto.
Guarda, ci ricordiamo entrambi.
Ero curioso di sapesse.
È nata questa amicizia tra me e Tom. Là. Sì.
Ok.
Vabbè. Come tutte le rock band che si rispettano, anche i Thin Lizzy di Phil Lynott hanno recensito un disco dal vivo degno di
grazie
essere.
Grazie per avermi chiesto invece il mio.
Ah, scusate.
No, tranquillo, vai.
Ale, ma mi chiedevo proprio adesso.
Vai avanti.
Qual è il tuo disco dal vivo? Il tuo concerto preferito?
Mi rifiuto.
Quello che ti ricordi meglio, così a bruciapelo.
Forse alla fine te lo dico, vai.
Dai, ti prego, dimmelo.
No, te lo dico, vai.
Vabbè, quindi continuo con i Thin Lizzy?
Uh-huh.
Dicevo che anche loro, come tutte le rock band che si rispettano, le grandi rock band hanno consegnato alla storia un gran disco dal vivo, un disco che coincide con lo zenith della loro carriera, è il 1978, l'anno in cui viene pubblicato Live and Dangerous. Questo disco viene considerato da un esercito di critici e da tantissimi fan, almeno da quello che si legge su internet, come è sempre messo nelle classifiche tra i migliori dischi live di sempre. E se anche te non conoscete i Thin Lizzy, te l'ascoltate, lo capite facilmente, perché poi è così gettonato, perché davvero restituisce, come dicevamo prima, l'essere lì, anche se poi uno l'ascolta non è presente, ha molta pompa, insomma c'è un gran suono e tutti i musicisti, a partire dal leader del gruppo, da Lynott, sono in grandissima forma. La scaletta è praticamente un best of del gruppo, 17 canzoni che ripercorrono la carriera di Lizzy fino a quel momento almeno, dai denti più ruffiani.
Ah, non hanno fatto quindi le canzoni che avrebbero
no, non hanno fatto le canzoni dopo. Che avrebbero scritto dopo. È strano, infatti sì, forse perché sono irlandesi, ma adesso non lo so questo. Comunque, dicevo, dai denti più ruffiani alle cavalcate più esaltanti, quelle che tanto hanno influenzato la New Wave of British Heavy Metal, Maiden su tutti, Steve Harris e Maiden hanno sempre riconosciuto un tributo ai Thin Lizzy come loro fonte di ispirazione. Ma non c'è solo questo nel loro repertorio, c'è anche tanto la matrice blues e si sente moltissimo nel pezzo che abbiamo scelto, secondo noi il più bello di quel concerto, tra le canzoni più belle dei Thin Lizzy. La canzone, ce l'ascoltiamo, si chiama Dancing in the Moonlight.
I always get chocolate stains on my pants. And my father is going crazy, says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright, dancing in the moonlight. On this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. I won't get out until Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the ends. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright, dancing in the moonlight on this long, hot summer night.
helping hands. On saxophone from the Graham Parker Band, like you to make a lot of noise. John Earl on saxophone. It's caught me in its spotlight. It's alright, dancing in the moonlight on this long, hot summer night.
Dancing in the moonlight.
I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight.
Dancing in the moonlight.
It's got me hot.
Dancing in the moonlight.
I'm dancing in the moonlight. It's got me alright.
Dancing in the Moonlight,
gruppo snobbato, un po' troppo. Andate a riascoltare tutto l'album, perché vabbè, abbiamo scelto una canzone, ma l'album è davvero tutto bello. Siete
noi ce
tante influenze,
esatto, su quanti hanno...
Anche il boss sembrava aver preso qualcosa. Dicevamo adesso che come canta lui la fine del pezzo ricorda Van Morrison.
E vabbè, allora erano i Tillizzi. Dimmi, vuoi aggiungere qualcosa?
No, dicevo, avrei fatto... continuato sul line note, sul basso, su... insomma, mi piace.
È presto.
Ok. No, finito? Però ho finito.
Ok.
Vostro onore.
Allora, se il blues era comunque una componente che abbiamo, insomma, che i Tillizzi avevano nella loro anima, sicuramente ce l'aveva anche il prossimo gruppo, ovvero i Led Zeppelin. Il disco che abbiamo scelto si chiama How the West Was Won, è un album live, appunto, uscito soltanto nel 2003, anche se le registrazioni arrivano dal 1972 al Los Angeles Forum e alla Long Beach Arena. Il disco è uscito... No, è qualcosa da ridire?
No, dicevo che il titolo è abbastanza da bulli, però
sì,
è quello che è successo.
West won, sì.
Come conquistarono il West e l'Occidente, insomma, inteso come Stati Uniti. Una band inglese che andò e sbancò.
Che andò a sbancò in America. E, però io perdo il filo così... Vabbè, insomma, il disco live che è uscito appunto nel 2003, dopo che Jimmy Page ha un po' aperto i suoi archivi, i suoi cassetti, era uscito prima quello della BBC, registrato dagli Studios, non era un vero e proprio live. E qua invece stanno veramente a palla e stanno nel massimo della loro forma. La voce di Robert Plant dal vivo è ancora una bellezza che regge tutta la durata del concerto. Tra l'altro l'anno scorso è uscita anche una versione super deluxe di questo cofanetto, c'era un LP, la recensione originale di Lester Bang, credo, e
Banks,
la locandina a tiratura limitata, insomma, una cosa veramente
fetish
improponibile. E
c'era anche un paio di tacchi lucidi.
No, meglio attivo sincero. No, c'era la giacca con le mostrine di Robert Plant. Insomma, la traccia che abbiamo scelto è Immigrant Song, uno dei pezzi più famosi delle Zeppelin. A me fa letteralmente impazzire quello che John Bonham fa alla batteria mentre accompagna.
E se mi permetti, Ale, la dedichiamo a Franti questa.
Prego, assolutamente sì. Immigrant Song, le Zeppelin.
I'm gonna go with it, I'll rest it.
Led Zeppelin, Immigrant Song. Ma tu ti immagini i vicini di John Bonham da piccolo quando iniziassero la batteria?
Vabbè, sarei voluto essere io il suo vicino.
Sì,
comunque.
Io pure, però tu immaginati magari che sono un signore.
Dici,
signore
c'è un tocco molto leggero, no?
No, magari andavano dall'amministratore, tipo, non se ne può più col figlio del signor Bonham. Avranno fatto mettere il cartello nel condominio. Non si può suonare la batteria. Scusa, vai.
No, vai, mi piace quando. No, senti, Ale, pensavo.
Dimmelo.
Ma se tu dovessi dire un concerto, uno, il primo che ti viene in mente.
Guarda, grazie.
Ma senza pensarci troppo.
Per avermelo chiesto. Allora, mi ricordo volentieri gli Ozzy Tentacles al Forte.
Madonna mia.
E lo so, però, vabbè, il primo, quello è molto bello. Però io in realtà mi ricordo molto volentieri anche il concerto di Dario Baldambembo. Per conoscere Dario Baldambembo?
Sto scherzando.
Io.
Amico è una
esatto,
delle canzoni che amo di più, in assoluto.
E, cioè, non perché me lo ricordo, ovviamente, perché sia stato un concerto memorabile, però fu particolare perché è interessante, pensi?
Sì, sì.
Ok, perché lui è salito sul palco e ha fatto È l'amico è, il pubblico invisibilio. Poi ha fatto un'altra canzone che non conosceva nessuno e dopo, prima di andare via, ha detto me lo state chiedendo a gran voce e ha rifatto l'amico è, perché lui doveva...
Aspetta, questa è una storia vera?
Sì, è una storia vera a cui ho assistito io, stavo in Abruzzo, perché lui dove era
tipo
il super ospite,
in Abruzzo dove?
E nella Marsica era il super ospite, che, perché c'era una specie di lotteria del paese, non mi ricordo mo com'era, insomma fa l'amico è, poi fa quest'altro pezzo, l'estrazione con la bambina più piccolina del paese, eccetera, e poi praticamente dice: ma prima di andarmene, e ha rifatto l'amico è. E questo fu un concerto da.
Adesso dimmi la verità, tu hai cantato?
No, non ho cantato, io ero lì a seguire, diciamo, un primo amore giovanile, diciamo così.
Okay, cioè, ero ci andato a raccontare per qualcosa di questo primo amore
no,
giovanile?
Direi di no.
Posso andare avanti?
La prossima volta, così incuriosiamo.
Magari facciamo una puntata sugli amori giovanili, ideale.
Bello, bello.
I dolori del giovane Ale.
Ma non basta.
Sarebbe una bella puntata. Vabbè, uno che fa il meglio.
Vai avanti, basta.
Vabbè. Comunque, difficile dopo gli Zeppelin, ma il nome che mi spendo ora, diciamo, che può alle spalle abbastanza larghe per reggere il confronto. Parliamo del grandissimo Jerry Lee Lewis. Un uomo dal talento smisurato, fra i più cristallini nell'intera storia del rock and roll. Può sembrare incredibile, ma nei primi anni 60, per campare, era costretto a esibirsi in club piccolissimi, pub, locali, tutto per pochi dollari. Questo perché, in seguito ad alcuni scandali sessuali che l'avevano travolto, lo scandalo su tutti era che era sposato con una sua cugina, se non ricordo male, di 14 anni o qualcosa, insomma, molto molto giovane. Prego, Ale.
Perdonami. Vuoi parlare sulla solo o ti faccio ripartire i miei canzoni?
No, mi piace parlare sulla solo, grazie.
Prego.
Posso, continuo?
È suo il microfono.
Quindi, insomma, scandalo, e viene l'America ultrapuritana, lo mette proprio alla berlina, e lui, insomma, per un po' di anni è in esilio dalla musica che conta. Poi questo lo racconta bene, se non avete visto il film Great Balls of Fire, ancora meglio lo racconta una bellissima biografia che si chiama Con me all'inferno, la vita di Jerry Lee Lewis, scritta da Nick Toches, se si pronuncia così, spero di sì. Comunque, per tornare, per arrivare al concerto, arrivare al disco live che abbiamo scelto, il 5 aprile del 1964, il Killer, era questo il soprannome di Jerry Lewis proprio per il suo modo di stare sul palco, era in Germania. Per precisione, torniamo in un club, Ale, nello Star Club di Amburgo, e in una serata che poteva essere come tante altre, come mille altre che certamente aveva già speso sui palchi. Non so perché, ma Jerry Lewis regala agli spettatori, neanche troppi credo, una performance diventata leggendaria, consegnata alla storia grazie a una registrazione, se ho letto bene, se ho capito bene, abbastanza accidentale, e proprio il disco uscirà pochi mesi dopo, si chiama Live at the Star Club Hamburg. Sarà quello che lo farà tornare sotto le luci della ribalta finalmente. E nella fase di passaggio dalla presa diretta quando sono state riversate sul nastro, alcune canzoni sono perse. Questo è un grandissimo peccato, ma non ha impedito di mettere insieme 40 minuti davvero straordinaria, e ci sono pochi uguali nella storia della musica popolare, sia per l'acustica che è eccellente, sia perché lui e la band che lo accompagna suonano divinamente. Il gruppo che lo accompagna sono sconosciutissimi, si chiamavano Nashville Teens. Lewis è indemoniato letteralmente, bava la bocca, interpreta tutti i suoi brani più noti, più sceglie di suonare e cantare le pietre miliari di tutti i pezzi più importanti degli anni 50, quindi pezzi di Hank Williams, Little Richard, Ray Charles, Carl Perkins. Fra queste, noi abbiamo scelto proprio una cover e una versione gigantesca di Money di Barry Strong.
Un piccolo canzoniere.
Prego.
Money, Jerry Lewis, che spettacolo pure questo.
Madonna, davvero.
Veramente bello. Andiamo avanti, l'album gospel più venduto della storia si chiama Amazing Grace e lo ha interpretato Aretha Franklin, fu registrato tra il 13 e il 14 gennaio 1972, oltre 2 milioni di copie vendute, 2 Grammy, una miglior performance gospel e una Hall of Fame Awards. Fu registrato insieme al Southern California Community Choir e la partecipazione anche del padre di Aretha, il reverendo Franklin, uno dei più importanti predicatori e cantanti gospel, amico tra l'altro, amico fraterno del reverendo King, Fabio.
Aspetta, ottimo.
C'è qualche volume strano. Allora, a novembre, questo disco intanto è un disco di straordinaria bellezza. Aretha Franklin è molto probabilmente al massimo della sua forma, a novembre è stata...
Ma era brava questa Aretha Franklin?
Era molto 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 brava. Tra l'altro c'è, a quanto sembra, un pezzo in cui il papà sale sull'altare di questa chiesa battista e dice: sono orgoglioso di questa figlia, con dietro c'è un crocifissone, bandiera americana, proprio una cosa... Però effettivamente l'atmosfera che sentirete tra un attimo è unica, credo. Dicevo, a novembre è stato terminato un documentario, un film documentario proprio su questo concerto. Andatevi a vedere il trailer, perché a parte gli annunci giornalistici, che si parla di uno dei film sulla musica più belli di sempre, effettivamente andandosi
Fa bella figura, dici biopic.
Ah, di biopic, ok, grazie mille.
Quindi dicevamo di questo biopic, Ale?
Sì, di questo biopic, se vi andate a vedere il trailer, dura un paio di minuti e senz'altro vi verrà voglia di andarlo a vedere. A un certo punto si inquadra anche un entusiasmo, Mick Jagger, che era lì durante quel concerto, era lì perché stava a Los Angeles per registrare Exile Main Street. E
carino quello il disco.
Molto molto carino. Ma
ridicevo, com'è il titolo del documentario? Sto dicendo.
Il documentario si chiama come il disco, Amazing Grace. Ma la storia di questo documentario è molto particolare, perché il film fu iniziato da Sidney Pollack, che era lì proprio per riprendere l'evento. E successe una cosa che non ho ben capito esattamente. Comunque ci fu qualcuno che sbagliò a sincronizzare l'audio e le riprese video, per cui con le tecniche di allora non si riuscì a fare il sincro, e Sidney Pollack ha tenuto per più di 40 anni questo documentario nel cassetto. E poco prima di morire
avrà fatto carriera, che ci ha lavorato.
Sì, avrà fatto carriera. E Pollack proprio poco prima di morire, mi sembra fosse il 2003, disse:
maledetto,
spero un giorno di riuscire a finire questo film, e magari con le tecniche di oggi è più facile. E ci riesce invece un altro regista, di cui adesso non ricordo il nome, anzi sì, si chiama Alan Elliott, che riprende questo lavoro e riesce a terminare l'opera. Poi purtroppo Pollack ovviamente non la vedrà mai, e purtroppo neanche Aretha Franklin, perché poi è morta pochi mesi prima della messa in onda.
Noi lo vedremo.
Noi lo vedremo. A quanto ho capito è stato presentato in un paio di festival e poi è stato trasmesso soltanto il 5 aprile in una sala di New York e una di Los Angeles. Adesso il 5 maggio uscirà nei cinema americani. In Italia, sempre secondo quello che mi risulta, si è ancora in cerca di un distributore, però che ci auguriamo che si riesca presto a trovarlo. Il brano che abbiamo scelto, che tra l'altro è già partito, si chiama Old Landmark, e credo che riproduca in maniera molto fedele quella che deve essere l'atmosfera magnifica di quel pomeriggio. Aretha Franklin, Old Landmark. Yeah.
Let me hear you say yeah. Say it again. Yeah.
Yes, yeah.
E gloria a Dio nell'alto di cielo.
Sì, infatti
Fabio.
Qualcuno chiama un dottore, stavo per dire la stessa cosa.
Hai visto la luce?
No, tu stai vedendo.
Hai visto la luce,
no,
Fabio?
No. Sei tu che la stai vedendo.
Hai visto invece il portacenere?
Sì, ecco.
Ma passi per piacere.
È bello da vedere.
Ti ringrazio.
Si dovrebbe fumare in un posto chiuso comunque. Abbassi il volume, grazie.
Vai, abbassato.
Che mi c'ho un rientro in cuffia.
Hai un
ecco, è bello dirlo. Ho un rientro in cuffia. Un
sì,
faro?
Il faro si è spostato, adesso si è messo sopra
la
testa.
La luce.
Hai visto proprio la luce. Reverendo,
prego,
prego.
Vado, dai. Vabbè, l'abbiamo detto in diverse salse. Torniamo un po' sul la rock. Cittadina. Lasciamo la Franklin, lasciamo il gospel. L'abbiamo detto in diverse salse. Se esiste un oggetto che simboleggia la stagione discografica degli anni 70 e la generazione dei musicisti rock che ne fu protagonista, questo è certamente il doppio album dal vivo. È stato un passaggio obbligato per ogni band che si rispetti, che si rispettasse per entrare a pieno titolo nell'Olimpo musicale dell'epoca. In questa categoria entra.
Stai parlando sotto Give Yourself to Jesus.
Mi fa molto piacere.
Datti a Gesù.
Ok.
Eccolo. Spengo l'incenso. Vai.
Vai. Dicevo, in questa categoria entra a pieno titolo di diritto Rock of Age dei The Band. È un live questo di bellezza monumentale, uscito nel 1972. Negli anni è stato più volte rieditato in versione ampliata, deluxe, con DVD, con tutte le cose possibili, tutte edizioni abbastanza inutili, cioè, o meglio, utili solo a soddisfare il feticismo dei grandi fan, dei collezionisti, degli appassionati. Tranne una, quella del 2001, quando il live è uscito un altro titolo, Live at the Academy of Music 1971. È la versione del disco originale rimasterizzata, e rimasterizzata bene, e questo non è affatto scontato, basterebbe pensare a tutte le rimasterizzazioni di Hendrix degli anni 90, che sono un assoluto scempio, quindi questo non è affatto
attenzione,
scontato.
Attenzione, polemica.
No, non è, questa è... Voodoo Soup, per esempio, per tutti, è qualcosa da prendere, riportare. Io l'ho preso e riportato la disfunzione musicale appena ascoltato.
Posso? Io non lo prendo questo.
No, davvero, oscenità più completa. Quindi dicevo, il disco riesce in versione rimasterizzata e con un disco in più, con 10 tracce in più. E tra queste 10 tracce, le quattro canzoni che la band aveva suonato insieme all'amico di sempre, a Bob Dylan, che sembra che davvero in quell'occasione fece un'improvvisata, che loro davvero non sapessero che sul palco poi sarebbe salito lui sale alla fine del concerto proprio per la parte dei bis, che poi diventano quasi una gemma. E è un omaggio quello di Dylan alla band, che a torto è stata considerata e forse ancora viene considerata così da alcuni come la backing band di Bob Dylan, quando non è assolutamente così, anzi hanno avuto un rapporto artistico più paritario di quanto possa sembrare. The Band hanno accompagnato Dylan negli anni 60 fino alla famosa svolta elettrica del 66, insomma hanno scritto un pezzo di storia.
Come gli stadi per Lucio Dalla.
Come gli stadi per Dalla, ma anche sì, o come sì. Ma hai fatto l'esempio perfetto.
Perfetto. Grazie. Mamma mia, quanto so figo.
Senti, dalla stadio, dicevo, e pochi gruppi rock hanno raggiunto le vette delle band, nominiamo Leon Helmer, batterista e anche cantante, Robbie Robertson e gli altri. In questo tour del 71 il gruppo era accompagnato da una sezione fiati che era diretta niente poco di meno che dal mago di New Orleans, Alain Toussaint. Nel pezzo che abbiamo scelto di farvi ascoltare però la sezione fiati non c'è Dylan. Questo è il secondo pezzo che fanno insieme sul palco. Lo sentirete quando partono, si impicciano un po', si fermano, però Dylan se ne frega, comincia a cantare, quando comincia a cantare il pubblico canta con lui, il gruppo trova abbastanza velocemente una quadra e fanno una versione strepitosa di When I Paint My Masterpiece.
When I Pay My Masterpiece, the band.
Masterpiece. No, prima ho detto una scemenza, perché tutta la cosa che ho detto prima, cioè che la parte in cui cominciano, sembra quasi che si stanno accordando, poi si fermano, prendono qualche toppa e Dylan decide di comunque di cominciare a cantare tutto quel pezzo nella traccia precedente.
Nella traccia prima.
Quindi ho detto, ma non.
Vabbè, diciamo, l'hai raccontato.
Ok.
Hai fatto. Oh, mi è venuta una voglia di sentirmelo tutto dall'inizio.
Se ci fosse solo una persona che oggi sente quel live, sarei un uomo più felice.
E facciamolo così. Felice, reverendo, su. Allora andiamo avanti. 27 e 28 novembre 1969 al Madison Square Garden di New York, i Rolling Stones che sono tornati ad esibirsi dal vivo a luglio di quell'anno, dopo che dal 1967 non si esibivano più, registrano questo album che prende il nome di Get Your Yayas Out. È un disco che, se vedete le classifiche solite dei dischi live più belli, più importanti, lo trovate, diciamo, costantemente all'interno di queste classifiche,
nella top 5,
sì, nella top 5, nella top 10, comunque sta sempre lì.
No, dico, volevo dire che sta sempre molto
sta sempre in alto,
in
zona Champions. E, ma la tournée, e tra l'altro fu registrato il 27 e il 28 novembre, appunto il giorno dopo uscì nel mercato americano Let It Bleed, mentre invece in Gran Bretagna usciva il 5 dicembre, e questa registrazione invece esce l'anno dopo, prima di Let It Bleed. È una tournée importante questa, da dove è tratto questo album per i Rolling Stones. A parte, l'abbiamo detto, tornano in pubblico dopo due anni, per la prima volta non c'è Brian Jones, era stato allontanato dal gruppo per le divergenze con Mick Jagger. Come sta Mick?
Abbastanza bene, è un po' nervoso perché ha dovuto fermare la tournée,
tutto un intervento,
però è fiducioso, dice.
Io quel giorno sarà un giorno triste. Insomma, fu allontanato appunto Brian Jones, poi anche i suoi problemi con la giustizia, il suo apporto a Baker's Banquet è praticamente nullo, ed è sostituito da Mick Taylor. Taylor porta le sonorità dei Rolling Stones verso una dimensione molto più blues, ancora più blues rispetto a prima. E poi una tournée importante, anche perché è la tournée che inizia da luglio e finirà poi a dicembre, purtroppo, con quello che è tristamente ricordato come il concerto di Altman con la morte di Meredith Hunter, che segnò la fine un po' dell'era hippie americana, lo possiamo dire, Fabio?
Sì, lo possiamo dire, abbiamo già detto.
Abbiamo già detto. Un po' come la scoperta dell'America segna la fine del Medioevo. Ti piace questo? Un po' no, non ti piace.
Vabbè, un po' meno.
E da questo splendido live noi ci andiamo ad ascoltare Love in Vain, un pezzo di Robert Johnson. L'abbiamo già ascoltato nella versione originale, tu mi hai detto, e anche una versione di Rolling Stone già in studio.
Sì.
Per cui ora in tutte le
abbiamo sanzioni. Ascoltato una versione, quella in cui l'hanno ascoltata tutti.
Quella, sì.
Degli Stones, non mi sta venendo il titolo del disco loro più famoso. Quindi, vabbè, e poi abbiamo ascoltato quella di Robert Johnson.
Però, visto che stiamo adesso nella fase
però
dei live,
non fa male.
No, non fa male. Però stiamo anche in quella fase del concerto, verso la fine, quando i ritmi un po'.
In cui ami ascoltare la canzone che già
possiamo conosci. Chiudere con Alba Chiara Special Track. Vabbè, poi ne parliamo. E niente, Love in Vain, Rolling Stones.
Well, I followed her to the station. Suitcase in my hand. Yeah, and I followed her out to the station with a suitcase in my hand. You know, it's hard to tell, it's hard to tell. When all your love's in vain, when the train come in the station, I looked her in the station.
the eye. Could not help but cry.
Bellissima Rolling Stones, Love in Vain. Comunque Fabio, quando il mondo del cinema si accorgerà finalmente di me, dell'artista visionario che sono, questa versione sarà usata nei titoli di coda del mio film.
Ah, tu, il tuo film?
Il mio film, il film che ti anticipo non sarà lieto fine. Quindi okay. So che tu ami solo film a lieto fine.
Ma io sarò coinvolto in qualche modo.
E io non ti invito neanche alla premiere.
Niente, zero?
No,
zero. Mi tieni ai margini?
Tieni ai margini. Cioè te tengo fuori, che tu fai, no ma io non conosco chi? Via, mandiamo via. Vabbè.
Allora, siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine, queste erano Te Cose Città, non l'abbiamo mai detto. E boh, ci siamo ascoltati un po' di dischi live e ce ne manca ancora uno.
Manca il decimo.
Manca il decimo.
Che vado a presentare.
Il decimo tassello.
Il decimo tassello.
Oggi ho imparato ritorno di cuffia e biopic. Me lo ricordi che le prossime puntate li.
Cioè, ritorno in. No, di cuffia.
No, ritorno in cuffia. Cuffia. In cuffia ho detto.
Di cuffia hai detto.
Ho detto in cuffia. Poi, forse
quando
perché...
fare il podcast? Quando okay. faremo il podcast?
Vai avanti, va.
Vado?
Vai.
Allora, nel 2005, quindi torniamo. Il primo, solo il primo brano, i Black Lips, è questo. Sono brani relativamente recenti, abbiamo scelto tutti.
Cioè stai dicendo
60
che non si
70.
Fanno dei bei live oggi? E questo
no, forse
dicendo.
Un po' vanno storicizzati, forse.
Secondo me
forse
detto, stavi dicendo altro.
La dimensione live, quell'importanza che dicevamo prima del doppio disco dal vivo nei gruppi rock, probabilmente si è un po' persa. Se, grandi dischi live degli ultimi anni, belli sì, ma grandi dischi, boh. Ma adesso magari non ci verranno in mente, tanto faremo. probabilmente ci torneremo sul tema. Comunque dicevo, nel 2005, con già alle spalle una serie impressionante di grandi dischi manciati di pezzi indimenticabili e soprattutto una continua sperimentazione musicale, gli Wilco si concedono Kicking Television, un doppio live per festeggiare il decennale di carriera e di attività. 23 pezzi per un totale di circa 2 ore, tutti estratti da una sola data, ma tutti i concerti tenuti a fine tournée a casa loro a Chicago. Chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo, prima quando mi hai chiesto il concerto potevo dire
anche Wilco.
Firenze, un concerto spettacolare, la tournée, vabbè, lasciamo perdere. Chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo sa bene quanto la loro musica, i loro brani trovino nella dimensione live la dimora ideale. Questo soprattutto grazie al lirismo e ai sentimenti a fior di pelle del leader della band, il cantante Jeff Tweedy, ma anche grazie alle doti strumentali di fior di musicisti, John Stirat, Michael Johargensen, Pat Sansone, ma soprattutto Glenn Koch e Nels Klein, rispettivamente il miglior batterista e il miglior chitarrista al mondo, almeno per quello che riguarda i miei gusti, se ne ho facoltale. In questo live sono tutti gli ingredienti basilari degli Wilco: dolcezza, malinconia, leggerezza, sofferenza, rabbia, tutto impastato dalla loro miscela di country, blues, pop, rock and roll. La scaletta pesca prevalentemente dai quelli che erano all'epoca gli ultimi 2 dischi del gruppo, Yankee Hotel Foxtrot e A Ghost Is Born, 2 dischi enormi. Nel mezzo una serie di gemme prese dal loro repertorio, dai dischi precedenti. Fra queste e della canzone che abbiamo scelto, accolta con entusiasmo dal pubblico di casa, la splendida Via Chicago, nei suoi 5 minuti condensa tutta la poetica della band, e soprattutto lo noterete, magari vi darà pure fastidio, riportare ordine dal caos che esplode tante volte durante i loro pezzi, soprattutto quelli un po' più lunghi.
Allora, ora la facciamo partire, vi ricordo soltanto, noi ci sentiamo martedì prossimo, questa era Nuove Cose Città, questa è sempre Radio Onda Rossa, vi rinnovo anche l'invito ad andare sul sito www.ondarossa.info
e a sostenere la radio, soprattutto Radio Abbonamento.
Reverendo,
un ciao a tutte e tutti. Wilco, Via Chicago.
Dreamed about killing you again last night, and it felt alright to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, sat and watched you bleed. I buried you alive in a fireworks display, raining down on me. You cold that blood from me to the sea. Gets caught, I'll work it up.
and I won't go to sleep. I'm coming home, I'm coming home via Chicago. Cups are cracked and hooked above the sink. You make me think. Crumbling ladder tears don't fall, they shine down your shoulders. Crawling is smooth as a latch, I blow with kisses. Rest my head on a blue star and a platter moon. Since I haven't gone too far, for a home, I'm searching for a home, I'm searching for a home via Chicago. I'm coming home, I'm coming home.